/radioweb presenta Scrivono di noi, gli altri punti di vista.
Scrivono di noi, sempre Chiara Maria Garagioli, pronta a raccontarvi le notizie sui temi di cecità e di ipovisione. Oggi 1 giugno, è iniziato il nostro mese, il nostro perché è mio, di Renzo, di Luisa. È un mese, insomma, che ci piace, giugno, e quindi oggi andremo proprio a vedere tante news di vari tipi. Tra l'altro devo dire, dall'altra parte del vetro sempre Alessio che ci sta mandando in diretta. Noi partiamo da Live Sicilia del 27 di maggio, siamo a Catania, il titolo è Giovanni Caruso, fotografo non vedente, il buio diventa luce, una sfida di viaggio nell'arte e nella fotografia. Giovanni Caruso inverte il significato di fotos, luce, e grafia, disegno, e i termini greci che uniti hanno dato vita al termine fotografia, disegnare con la luce, trasformandolo in disegnare al buio con la luce. Sono stato un fotogiornalista, ma da 19 anni non vedo più. Questo lo racconta Giovanni. Nel 2020 infatti ho deciso di riprendere a scattare foto perché sono convinto che ogni disabilità vada valorizzata. Un nuovo modo di interpretare la fotografia che diventa sensibilegrafia. Percorsi, ricordi, sensazioni ad una macchina fotografica in mano perché il buio diventi luce, viaggiando nella memoria dei sensi. La mostra Dal buio alla luce è stata allestita nella sala espositiva dello storico laboratorio fotografico Central Color, che ha accompagnato Giovanni Caruso nella scelta e nella stampa delle fotografie, in via Federico Ciccaglione 16, e sarà aperta al pubblico domenica prossima. Elena Guagenti, che è il titolare del laboratorio fotografico Central Color, dice: conosco Giovanni Caruso da sempre, frequentava il laboratorio quando io ero ancora bambina. Circa 2 anni fa, accompagnato da Costantino Ruiz, portò alcune pellicole da sviluppare, i suoi primi scatti da non vedente, ne rimasi affascinata, continua Elena. Giovanni fotografa usando la sua maestria e i suoi ricordi, realizzando immagini di impatto all'occhio dell'osservatore, che percepisce, oltre alla dimensione visiva, un'esperienza sensoriale a tutto tondo. L'odore della pietra scaldata dal sole, il suono dell'acqua e la sua densità sulla pelle. Seduti fianco a fianco abbiamo guardato insieme più di 1000 negativi, come dice Giovanni. Gli ho prestato i miei occhi, nonostante lui ricordasse i momenti, le circostanze, gli oggetti. Occorreva una descrizione dettagliata dell'intero fotogramma che gli consentisse di scegliere gli scatti oggi in esposizione, oltre ad una grande fonte di ispirazione per tutti. Giovanni, maestro, ha tenuto l'ennesima lezione di fotografia. L'esposizione fotografica è visitabile dallo scorso 21 di maggio e lo sarà fino al 18 di giugno, dalle ore 9 alle ore 18. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Manca l'interprete, non potete sposarvi. Questa è un'assurda situazione per una coppia leccese. La Gazzetta del Mezzogiorno del 31 appunto di maggio, ma la burocrazia non ha affermato l'amore. L'ufficio anagrafe ha preteso la presenza di un interprete che leggesse l'atto ad uno dei due della coppia non vedente. Lecce vivranno felici e contenti nonostante i paletti posti al loro amore dal comune di Lecce. Si sposeranno il prossimo 23 giugno Andrea Fiorucci, 40 anni, ricercatore unisalento, e Tony Donno, 55 anni, impiegato della regione Puglia. Un giorno felice, eppure venato dall'amarezza di una singolare presa di posizione dell'ufficio anagrafe di Lecce. Tony Donno è non vedente e in ragione diciamo di ciò l'ufficio ha preteso, nel giorno in cui hanno pronunciato la promessa, lo scorso 11 aprile, la presenza di un interprete che leggesse l'atto a beneficio dello sposo non vedente. E stesso iter occorrerà seguire proprio nel giorno del matrimonio. Per la coppia invece le imposizioni del comune sarebbero frutto di una discriminazione che colpisce un'unione che riguarda due uomini, di cui uno con disabilità visiva. Siamo andati in comune l'11 aprile per unirci civilmente, raccontano ad una voce Andrea e Tony, ma la funzionaria rifiutava di procedere perché a suo dire era necessaria la presenza di un interprete per leggere l'atto. Eravamo sbalorditi, in tutti questi anni di vita insieme non ci è mai capitata una cosa del genere. È stata calpestata la nostra dignità di cittadini e di esseri umani, ma non ci siamo arresi. Eravamo pronti a chiamare i carabinieri e a denunciare in procura quello che riteniamo essere un abuso. Poi, dopo circa un'ora, il dirigente del servizio ha deciso di partecipare come interprete. Ho letto un prestampato di Massimo 10 righe che la stessa amministrazione comunale avrebbe dovuto rendere accessibile nel codice Braille o con un semplice documento digitale. Riteniamo che siano stati violati molti diritti, dall'inaccessibilità dei servizi comunali e della documentazione amministrativa alla scarsa preparazione e sensibilità degli uffici comunali competenti a gestire la relazione con persone con disabilità, alla discriminazione istituzionale verso cittadini con disabilità, alle procedure amministrative che acuiscono i meccanismi di delega e non rispettano la dignità delle persone con disabilità e la sua autodeterminazione. Poi fanno un appello al sindaco di Lecce Carlo Salvemini e alla garante della disabilità del comune di Lecce. Nulla di simile c'era mai accaduto, neppure quando Tony ha acquistato casa o ha gestito delle procedure notarili di rilievo. In quelle occasioni il notaio, proprio in base alla legge del 75, oggi invocata dalle funzionarie del comune, dichiarò che non erano necessari testimoni. Non vogliamo un interprete, ma la funzionaria comunale insiste perché ci sia una figura terza per la lettura dell'atto. Siamo stati costretti a dare le generalità del cognato di Tony, ma vorremmo che il sindaco intervenisse sulla questione perché c'è un'evidente forzatura dell'interpretazione della legge del 75. Abbiamo chiesto il parere dell'ufficio legale dell'Unione Italiana dei Ciechi, che ci ha confermato che la presenza di assistenza è permessa su precisa richiesta della persona cieca, ma in questo caso non vi è la necessità. E non solo. I promessi sposi stigmatizzano che la circostanza che quello di Lecce è l'unico comune che obbliga a effettuare il rito civile in alcuni giorni ed entro le 18, anche d'estate, si è svolto fuori dalla casa comunale, al modico costo di 600 euro, quindi rito ufficiale al mattino e la sera festa. Il racconto di Fiorucci è venato di amarezza. Sono un ricercatore universitario che si occupa di inclusione, spesso descrive ai miei studenti quanto i servizi e le politiche sociali, più del deficit, determinino nella persona una disabilità. I contesti disabilitano una persona e noi ne abbiamo avuto una prova diretta, abbiamo assistito ad una forte levata di scudi. La funzionaria è stata respingente e ferma sulle sue posizioni. Non hanno voluto trovare una soluzione che ovviasse alla presenza dell'interprete quando il comune avrebbe dovuto prospettare al mio compagno delle opzioni accessibili. Siamo socialmente impegnati e non vorremmo che un'altra persona con meno strumenti culturali si trovasse a soccombere di fronte alla burocrazia che intende solamente autotutelarsi e trincerarsi in ginepri burocratici. La pretesa della funzionaria comunale, avvallata anche dal dirigente del servizio, lede il diritto alla privacy in quanto obbliga due persone a coinvolgere parti terze, così come lede il diritto di autodeterminazione di un cittadino che, dall'essere disabile, diventa disabilitato, inabilitato, della stessa amministrazione comunale che invece dovrebbe tutelarlo. Questa è una storia veramente significativa. Andiamo su Superando del 30 di maggio 2023, formazione su disabilità visiva, accessibilità culturale e turismo inclusivo. Terre di mezzo, terre di tutti, si chiama così il ciclo di incontri formativi a partecipazione gratuita voluto per approcciarsi ai mondi della disabilità visiva, dell'accessibilità culturale e del turismo inclusivo. L'iniziativa è promossa dall'associazione bolognese La Girobussola, che da 2013 si pone come obiettivo lo sviluppo di progetti concreti dell'accessibilità culturale delle persone non vedenti e ipovedenti. Sei incontri previsti dal ciclo in tre date diverse, a partire da mercoledì 31 di maggio, quando a condurre i lavori sarà Marta Giacomoni, che è la fondatrice della Girobussola. Per l'occasione i temi saranno diversi ed abili, qualche cenno introduttivo dalle ore 10 alle ore 12 e giù le mani, come costruire un percorso accessibile dalle ore 14 alle ore 16. Si proseguirà mercoledì 7 giugno insieme all'esperto di tiflologia e tecniche inclusive Francesco Casaburi con i sensi in sordina, le altre vie della percezione sempre dalle ore 10 alle ore 12 e la grande sfida autonomia in casa e fuori dalle 14 alle 16. La conclusione è prevista per mercoledì 14 giugno con la conduzione di Luigi Conili, vicepresidente della Girobussola, per parlare rispettivamente della voce dei luoghi, strategie per l'esplorazione mediante il suono dalle 10 alle 12 ed invito al viaggio turismo accessibile ed inclusivo dalle 14 alle 16. Altre audiodescrizioni artistico-museali dall'associazione Blind Sight Project, Superando del 29 di maggio. Abbiamo già avuto modo di occuparci di queste pagine di Talk in Italy, innovativo progetto attraverso il quale l'associazione Blind Sight Project si propone di rendere l'arte accessibile alle persone con disabilità visive, la cecità e l'ipovisione, producendo audiodescrizioni artistico-museali che rendono liberamente fruibili le opere stesse e le esonera dall'obbligo di prenotare apposite visite guidate. A tal fine, Blind Sight Project utilizza le nuove tecnologie come QR code presenti sul luogo e dunque leggibili grazie ad un semplice smartphone o ad un tablet e l'apposita sezione dedicata al progetto del proprio sito. Tale sezione dunque continua ad arricchirsi di nuove opere audiodescritte con la recente aggiunta di altri due siti romani. complesso monumentale di Sant'Agnese e Santa Costanza e la chiesa di San Luigi dei Francesi, nella quale sono ospitate tre celebre opere del Caravaggio: il martirio di San Matteo, San Matteo e l'angelo e la vocazione di San Matteo. E per quanto riguarda il complesso monumentale, l'audiodescrizione disponibile ad un link evidentemente che si trova su Superando è stata realizzata con la voce di Ludovica Marineo e i testi di Flavio Marianetti, Alessandra Taddei e Lina Zargani. Marineo ha prestato la propria voce anche per l'audiodescrizione della chiesa di San Luigi dei Francesi, disponibile ad un altro link, mentre i testi sono stati curati da Daniela Papa e da Marisa Volonino. Nella medesima sezione erano già presenti le audiodescrizioni di due siti di Viterbo, il Parco dei Mostri di Bomarzo e l'Antiquarium di Sutri, dei quali ci siamo a suo tempo occupati. A questo link, naturalmente sempre su Superando, all'interno di questo articolo che vi ricordo, di cui vi ricordo il titolo, altre audiodescrizioni artistico-museali dall'associazione Blind Sight Project, troverete qui tutti quanti i link naturalmente. In conclusione è importante ricordare che le audiodescrizioni, essendo create proprio a partire dalle esigenze informative di chi non vede, contengono delle descrizioni molto accurate e precise rispetto alle audioguide, che invece sono realizzate con una modalità didascalica a supporto di chi comunemente usa anche il canale visivo per fruire delle opere. E di questa specifica attenzione non si può che rendere merito all'associazione Blind Sight Project. Cresce il mercato dell'audiolibro, si ascoltano libri e podcast soprattutto per rilassarsi. Questa volta l'articolo è preso da Fanpage del 29 di maggio. Il mercato dell'audiolibro continua a crescere, stando a quanto si legge nell'ultima ricerca di Ninsel Aikuniku per Audible, che dice che nel 2023 quasi 3 persone su 10 hanno ascoltato audiolibri e podcast, in totale quasi 17 milioni di persone, 16,9 milioni, cifre in crescita quindi sia per quanto riguarda gli audiolibri sia i podcast, con i primi che raggiungono i 10,7 milioni di audioascoltatori nel 2023, con un aumento del 5% rispetto al 2022, ed i secondi che fanno segnare un più 7% rispetto allo scorso anno. Insomma, pian piano che le persone hanno cominciato ad abituarsi a questa nuova forma di fruizione diversa da quella del libro di carta. L'ascolto quindi fa sempre più parte della dieta mediatica degli italiani. Stando alla ricerca, infatti, la maggior parte del campione di italiani intervistati, il 64%, è infatti un vero e proprio audio addicted, dichiarando di ascoltare abitualmente entrambi i format, audiolibro e podcast, mentre il 39% ascoltano contenuti audio almeno una volta al mese e uno su quattro almeno una volta alla settimana. A livello di fascia d'età l'incremento è abbastanza omogeneo, tranne in quella 55-64 anni, a dimostrazione che l'abitudine è ormai intergenerazionale, con i giovani che nel 44% dei casi hanno trasmesso ai genitori l'abitudine all'ascolto. L'audio entertainment è un'attività usata prevalentemente in casa, è lì che si ascoltano solitamente gli audiolibri, seguito da auto e mezzi pubblici. Gli audiolibri ed i podcast si ascoltano soprattutto per rilassarsi, per il 49% dei rispondenti, e per poter godere di un libro quando non si ha la possibilità di leggerlo, nel 33% dei casi. Oppure per imparare qualcosa di nuovo, gli audiolibri sono percepiti come un antidoto per la noia per il 50% dei rispondenti, e allo stress quotidiano al 44%, alla solitudine sempre il 44%, e persino all'insonnia nel 43% dei casi. Per Juan Baixeras, Country Manager Spain and Italy di Audible, ha detto: abbiamo contribuito alla costruzione di una industria lavorando con i migliori talenti della classe creativa italiana per creare contenuti che sono entrati non solo nelle orecchie ma anche nel cuore degli ascoltatori. L'altissima qualità delle produzioni ci ha sempre contraddistinti, ci ha permesso di raggiungere un pubblico che oggi è veramente trasversale, unito dalla passione per le grandi storie raccontate da grandi voci. Adobe migliora l'accessibilità dei PDF con la nuova API Auto Tag basata sull'intelligenza artificiale. Siamo questa volta su disabili.com del 27 di maggio 2023. La nuova API Auto Tag aiuterà le aziende ad automatizzare il processo e di rendere i PDF più accessibili a persone con disabilità e che utilizzano gli screen reader. La tecnologia, forse più rapidamente di altri strumenti, si adatta alle esigenze di utenti con diverse abilità. È di questi giorni la notizia che Adobe ha rilasciato una nuova API che aiuta a rendere accessibili i file in formato PDF in tempi estremamente rapidi. La nuova API Auto Tag per l'accessibilità di Adobe PDF è basata sull'intelligenza artificiale ed aiuterà ad automatizzare i processi di resa accessibile dei PDF in maniera estremamente rapida. 3 trilioni di documenti PDF nel mondo. Per comprendere la portata di questa novità basti pensare che nel mondo circolano circa 3 trilioni di documenti PDF, ormai il formato di file dei documenti per eccellenza. Si tratti di certificati di qualsivoglia natura, accordi legali, permessi scolastici. Attualmente calcolano da Adobe oltre il 90% dei trilioni di documenti PDF in circolazione, oggi sono almeno parzialmente inaccessibili alle persone con disabilità, soprattutto della vista, apparendo vuoti, sfocati o come righe di testo distorte. Accelerare l'accessibilità con l'intelligenza artificiale. Finora per rendere accessibili i documenti PDF era necessario un processo manuale, dispendioso in termini di tempo ma anche di risorse, che richiede deva formazione ed esperienze approfondite. I primi ad adottare la nuova API di Adobe stanno ora automatizzando il 70-100% del processo e riducendo fino al 100% il tempo necessario per rendere ogni file completamente accessibile. L'impatto della nuova API sembra particolarmente potente quando si tratta di documenti complessi. Come funziona? La nuova API PDF Accessibility Autotag di Adobe utilizza Adobe Sensei, il framework di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale di Adobe, per automatizzare il processo di tagging nelle strutture di contenuto PDF. L'API tagga o identifica delle strutture presenti nel testo, come intestazioni, paragrafi, elenchi e tabelle, indicando l'ordine di lettura corretto per le tecnologie assistive come gli screen reader utilizzati da persone cieche o ipovedenti. In questo modo le persone con disabilità sensoriali, ma anche persone con dislessia, possono navigare più facilmente nei documenti digitali. Gli sviluppatori possono applicare rapidamente le API a grandi quantità PDF esistenti, risparmiando tempo e budget ed aiutando le loro aziende ad adeguarsi anche alle normative sull'accessibilità. Accelerare l'accessibilità con l'intelligenza artificiale. Storicamente, rendere accessibili documenti PDF è stato un processo manuale, dispendioso in termini di tempo, che richiedeva formazione ed esperienze approfondite. I primi ad adottare la nuova API di Adobe stanno ora automatizzando il 70-100% del processo e riducendo fino al 100% il tempo necessario per rendere ogni file completamente accessibile. L'impatto della nuova API è particolarmente potente quando si tratta di documenti complessi. Ad esempio, prima di utilizzare la nuova API Adobe, una società finanziaria globale ha impiegato più di 9 ore per rendere accessibile ogni singola presentazione. Con la nuova API di Adobe, l'azienda ha automatizzato il 70-80% di questo processo. Prossimi step di accessibilità per Adobe. Adobe ha inoltre annunciato due ulteriori funzionalità che saranno disponibili ad autunno. 1. Il PDF Accessibility Checker, disponibile in Acrobat tramite l'API, che consentirà alle organizzazioni di valutare rapidamente e facilmente l'accessibilità dei PDF esistenti su larga scala. E poi 2. Autotag in Acrobat Reader, che offrirà proprio ai clienti reader esistenti un'esperienza di visualizzazione più accessibile direttamente all'interno dell'applicazione, senza costi aggiuntivi e senza dover scaricare ed installare plugin o ulteriori download. I progressi dell'accessibilità dei documenti, la strada verso un'accessibilità migliore per tutti, è frutto anche di una messa a sistema di competenze e saperi. Originariamente Adobe ha creato i documenti digitali inventando il formato PDF e fin dall'inizio l'azienda ha progettato l'accessibilità nel DNA del PDF, creando tag dedicati per archiviare i metadati di accessibilità ed abilitando anche il supporto per screen reader direttamente all'interno di Adobe Acrobat. Adobe ha continuato ad innovare l'accessibilità di PDF introducendo la funzionalità di Acrobat come la voce dei documenti e le funzionalità di leggibilità nella modalità liquida basata su Sensei per Acrobat Reader Mobile. L'anno scorso Adobe ha restituito Readability Consortium in collaborazione con la University of Central Florida, Readability Matters e Google per contribuire a rendere la lettura e la comprensione digitale uguali per tutti, mentre la ricerca su questa strada continua. L'intelligenza artificiale è utile se è accessibile. Questo è un altro pezzo estremamente interessante, andiamolo a vedere insieme. Stiamo sussuperando del 26 di maggio. Vorrei partire da una serie di considerazioni proposte durante il mio intervento intitolato "Non è intelligenza se non è accessibile", al recente evento di Milano Intelligenza Artificiale. E noi? Per definizione, l'intelligenza artificiale d'ora in poi è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni, ma i progressi nella potenza dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi hanno portato a grandi balzi in avanti della tecnologia negli ultimi anni. L'AI è certamente, scusate, l'AI è centrale per la trasformazione digitale della società ed è diventata una delle priorità dell'Unione Europea, tanto da portare alla futura nascita di una legge per regolamentarla. Applicazioni future potrebbero portare grandi cambiamenti, ma non dobbiamo dimenticare che l'intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite, anche a nostra insaputa. L'uso di soluzioni come gli assistenti vocali, l'apprendimento dei motori di ricerca sono solamente un paio di esempi. L'Italia si è dotata di una strategia 2022-2024, la quale però non contempla all'interno del documento la parola disabilità. Pensare all'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale non abbia la necessità di essere supportata e fruita da persone con disabilità, significa rischiare di portare ancora una volta il problema del divide passando dalle barriere digitali passando dalle barriere digitali dei siti e servizi attuali alle ulteriori barriere digitali derivanti dalla mancata possibilità di interagire e di beneficiare delle soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale. Dove l'intelligenza artificiale ha già mostrato di non funzionare con l'accessibilità. Di tale tema abbiamo già parlato in un altro articolo, sempre sulle pagine Insuperando, con le regole vigenti in tema di accessibilità. La maggior parte di esse necessitano di un essere umano per verificare la conformità di siti web e app mobili per tale motivo l'attuale uso dell'intelligenza artificiale non solo per analizzare ma soprattutto per riparare automaticamente le problematiche è pressoché inutile. Dove l'intelligenza artificiale funziona con l'accessibilità? Allora, ci sono casi in cui appunto l'intelligenza artificiale funziona e migliora costantemente perché le finalità sono semplici e non danno adito ad interpretazioni tecniche. Le trascrizioni che generano poi sottotitoli, per esempio, grazie alle tecnologie di apprendimento, dove anche al nostro utilizzo di soluzioni come gli assistenti vocali, l'intelligenza artificiale è in grado di comprendere il parlato e tradurlo in testo. Questo consente non solo di generare sottotitoli, ma di predisporre un'integrazione culturale. Traduzione in tempo reale di testi e di informazioni oramai sono quindi una quotidianità. Un bastone intelligente, WeWalk, uno dei modi migliori per potenziare qualcuno e consentirgli di essere indipendente, afferma Ashley Eisenmenger, paratriatleta, podista di fondo ed utente di WeWalk, un bastone intelligente progettato per migliorare la mobilità delle persone con disabilità visive. Come persona nata cieca, il cofondatore e chief product officer Kursat Seylan è stato ispirato a fornire alle persone ipovedenti la tecnologia per partecipare alla vita quotidiana. Circa 253 milioni di persone ipovedenti in tutto il mondo ed almeno 50 milioni si affidano a bastone bianco, un semplice strumento progettato principalmente per fornire il rilevamento degli ostacoli a livello del suolo. WeWalk è più di un prodotto, è il primo passo verso una trasformazione sociale, afferma Seylan. Con utenti in 59 paesi, il bastone intelligente si abbina ad un'app di navigazione mobile gratuita per rilevare ostacoli sopraelevati ed avvisare i suoi utenti tramite feedback tattile, navigazione turn by turn, notifiche sui ristoranti, sui negozi, sui caffè, nelle vicinanze e dei trasporti pubblici. Dobbiamo essere integrati nella città e vogliamo sentire la vita della città, afferma Seylan, ed è controllato dal touchpad integrato del bastone intelligente che consente agli utenti di posizionare il telefono in tasca per la navigazione con una sola mano ed una maggiore sicurezza, ottenendo allo stesso tempo nuove funzionalità, integrando soluzioni per città intelligenti. Esiste una correlazione positiva tra mobilità indipendente ed autostima ed è per questo che se vuoi cambiare la vita di una persona ipovedente devi fornirle una mobilità indipendente, aggiunge Seylan. Poi c'è l'integrazione delle persone con disabilità grazie a ChatGPT. Allora, Afsa Kader, amministratrice delegale e fondatrice di I Am Inclusive, ha incorporato ChatGPT ed intelligenza artificiale per preparare all'occupazione delle persone con disabilità in cerca di lavoro. La piattaforma collega infatti le persone con disabilità a lavori e datori di lavoro inclusivi. In precedenza offriva coaching individuale ed ospitava una varietà di modelli di email per guidare il suo talento, che include persone con disabilità fisiche, uditive, visive, sensoriali e neurologiche. Kader sottolinea che in particolare le persone con problemi di udito possono spesso utilizzare frasi abbreviate nella comunicazione quotidiana. Durante i colloqui di lavoro e le conversazioni, frasi abbreviate nella comunicazione quotidiana, si sviluppa una barriera. Le persone sorde che vivono qui possono comunicare nella lingua dei segni americana, nella lingua dei segni britannica, in quella araba, nella lingua dei segni pakistano, indiano, in qualsiasi altro dialetto nella lingua dei segni. Utilizzando ChatGPT e l'intelligenza artificiale artificiale, i candidati stanno imparando le modalità di scrittura email, la raccolta di dati e la ricerca, imparando inoltre a risolvere le loro richieste di comunicazione in modo indipendente. Comprendiamo, conclude Kader, che sulla larga scala non possiamo istruire migliaia di candidati uno ad uno con le loro domande specifiche, quindi ChatGPT e Bard aprono la strada, fornendo istruzioni e risposte chiare in modo tempestivo affinché i nostri candidati possano dotarli di migliori attività e quesiti relativi alle domande di lavoro. L'uso buono dell'intelligenza artificiale. Dunque, la tecnologia e l'intelligenza artificiale svolgono un ruolo fondamentale nell'accelerare l'impatto sociale ed inclusione sociale, afferma Rem Alfrani, la cui piattaforma, che coinvolge bambini o persone con disabilità tramite gli strumenti di assistenza basati sul testo o che includono l'intelligenza artificiale, possono aiutarli a sentirsi inclusi nella loro comunità. Possono aiutarli, dice, ad imparare, giocare, comunicare e gestire la funzionalità necessaria per la loro vita quotidiana. Se l'intelligenza artificiale aggiunge viene utilizzata in modo positivo e regolamentata, può scavalcare l'inclusione sociale e portarla ad un nuovo livello. Ai tanti innovatori sociali in tutto il mondo che la adattano nelle loro soluzioni, serve ad aiutarli a crescere, ad avere un impatto positivo, risparmiando più tempo e costi, ma con il potenziale di crescita elevata nel cambiare la vita delle persone. E allora, con questa notizia andiamo a chiudere la nostra edizione di Scrivono di Noi. Naturalmente adesso c'è qualcosa di appetitoso, immagino, di Lucia Esposito, come ogni giovedì. Quale c'è il torrone dei morti oggi? Ah, meglio i paccheri con la rana pescatrice, perché il torrone dei morti, lo so, l'umore è questo e non so neanche quando passerà, quindi a ciascuno la sua ricetta oggi, ecco, a ciascuno la sua ricetta, che è meglio così. Rimanete collegati con noi, però vi ricordo che il pomeriggio di Slash Radio anche oggi inizierà alle ore 16, tanti contenuti interessanti e quindi fateci compagnia, vi aspettiamo con le nostre dirette, ma rimanete collegati ed ascoltate anche questa gustosa ricetta di Lucia Esposito. Grazie ad Alessia Di Là del Vetro, grazie a voi per essere stati con noi, da Chiara Maria Cardone. È tutto, buon proseguimento di giornata.
Slash Radio Web ha presentato Scrivono di Noi, gli altri punti di vista.